bello come è finito il canto, ringraziare il Signore e vogliamo ringraziarlo anche per la parola che adesso vogliamo ascoltare, vogliamo aprire le nostre Bibbie, ascoltare la parola di Dio, leggerla e meditarla insieme. Volevo portare un pensiero su una lettera, su una delle ultime lettere che troviamo nella Bibbia, che è quella di Prima Giovanni, che sto studiando un po' da diverso tempo, penso che lo sapete, ve ne siete accorti. È una bellissima lettera che vi invito anche a voi a leggere e a studiare. Questa lettera è stata scritta un secolo dopo Cristo e la scrive una persona, Giovanni, che Giovanni è stato un testimone oculare di Cristo. Giovanni aveva visto, infatti dice, noi lo abbiamo visto e contemplato Gesù, l'hanno sentito parlare, hanno visto i suoi miracoli, però Giovanni dice anche che noi abbiamo ascoltato bene il suo messaggio e lui alla fine arriva alla conclusione e dice che Gesù è Dio. Dopo il primo secolo, come ogni volta che Satana attacca la Chiesa, c'erano delle persone in alcune chiese che dicevano delle cose che non erano vere, che erano delle cose false. Ad esempio dicevano che Gesù non era il Cristo, era un profeta forse, ma non era il Cristo. Allora Giovanni scrive questa lettera, dice attenzione perché io l'ho visto e l'ho sentito. E allora queste chiese, queste persone, che cosa era successo? Che non solo iniziavano un po' a dubitare, dicevano ma come dobbiamo comportarci allora? Come ha detto Gesù o come stanno dicendo questi insegnanti? Non solo questo, ma iniziavano anche a perdere alcune certezze che invece Cristo ci ha donato. E allora la loro fede iniziava a vacillare, probabilmente, e allora Giovanni scrive questa lettera, ispirato dallo Spirito Santo, e la scrive non tanto per rafforzare, per combattere queste eresie, ma la scrive anche per rafforzare la fede dei credenti, e la scrive oggi per noi, per rafforzare la nostra fede, il nostro credo. E pensate che lo scopo di questa lettera è Giovanni dichiara la verità che garantisce al credente la vita eterna e la comunione con il Figlio di Dio. E allora il passo che vorrei leggere insieme a voi oggi si trova proprio verso la fine di questa lettera e sarebbe un po' il culmine di questa lettera, il finale. E Giovanni esprime il culmine della lettera con alcuni versetti che elenca, è magnifico, è bellissima, elencano cinque certezze per il credente, che adesso noi le vediamo proiettate, però vorrei leggerle anche insieme a voi. E queste sono le cinque certezze del credente. Sapevate che noi abbiamo queste certezze e che nessuno può toglierci, nessuno può toglierci, neanche noi stessi, se abbiamo creduto in Gesù. Allora le certezze, Giovanni dice, la prima, noi abbiamo una certezza che è la vita eterna, chi ha messo la fiducia in Cristo Gesù ha la vita eterna. E lo leggiamo 5:13, prima Giovanni capitolo 5, versetto 13. Giovanni dice, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Noi abbiamo la vita eterna. E queste certezze, cari fratelli, non sono per i nostri meriti, ma sono unicamente per Cristo Gesù. La vita eterna. La sicurezza della vita eterna rappresenta la prima certezza nostra, la prima certezza del cristiano. Giovanni, il Vangelo di Giovanni è stato scritto per i non credenti, molto probabilmente, ma la prima lettera di Giovanni è stata scritta proprio per i credenti, per confermare la certezza di possedere la vita eterna. La seconda certezza riguarda la preghiera esaudita. Dio ascolta le nostre preghiere e questa è un'altra certezza che noi abbiamo e questo è l'oggetto del nostro studio, quindi lo vedremo lo approfondiremo dopo. La terza certezza la troviamo in 1 Giovanni 5:18, è scritto «Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Questa è un'altra certezza che noi abbiamo. Dio protegge i suoi figli. Dio protegge i suoi figli perché noi non apparteniamo più al mondo, a Satana, ma noi apparteniamo a Dio. Chi ha creduto in Gesù ora appartiene a Dio. È vero, Satana può tentare i credenti, può accusarci alcune volte, ma è vero pure che Dio protegge i suoi figli, come ha fatto con Giobbe. Andiamo avanti. La quarta certezza che Giovanni ci dice la troviamo in 1 Giovanni 5,19, è scritto che noi apparteniamo a Dio, noi siamo di Dio. Chi ha messo la sua fiducia in Cristo appartiene a Dio da questo momento. In 5 Giovanni 19 è scritto: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E nel mondo esistono due tipi di figli, purtroppo: o i figli del mondo, o i figli del Satana, o i figli di Dio. E io spero che oggi noi qui siamo tutti figli di Dio. E poi c'è la quinta e l'ultima certezza. E questo credo rappresenta proprio la sintesi di tutta questa lettera. Gesù è il vero Dio. Gesù è Dio. E ce lo dice al versetto 20, dice: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. E la Scrittura rivela che il vero pentimento, la conversione, cari fratelli, porta a una salvezza, a delle certezze che non è possibile più perderle. E questa è la nostra sicurezza in Cristo, questa è la nostra certezza. Perché è un'ancora per noi, è un'ancora di salvezza nel cammino della nostra vita. È uno sguardo un po' in avanti, come anche è stato pregato, alle gioie e alle benedizioni che ci attendono nell'eternità. E questo, cari fratelli, è un dono che il Signore ci ha voluto fare, il dono di queste certezze, per farci restare saldi nella fede, o per non avere timore durante il nostro cammino, come è stato pregato. Ma il Signore vuole che noi confidiamo in Lui e siamo saldi nella Sua parola. E allora una di queste certezze che vorrei vedere insieme a voi la troviamo in 1 Giovanni 5, 14-15 e la vogliamo leggere insieme, che prima non l'ho letta. E dice Giovanni: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. E questa è una certezza che riguarda noi relativamente alla preghiera. E il passo di oggi, infatti, illustra la certezza del credente in Gesù Cristo attraverso la preghiera. E in particolare ci sono due aspetti che rafforzano queste certezze. La prima è la certezza nella fiducia che Egli ascolta ed esaudisce le nostre preghiere, dopo vedremo a quale condizione. E la seconda certezza che noi abbiamo è una certezza che noi sappiamo. Qui dice: se noi sappiamo, quindi è una certezza nel sapere che Dio ascolta. Ma la prima condizione affinché il Signore esaudisca le nostre preghiere, cari fratelli, è quella di chiedere al Signore. E infatti Giovanni dice: questa la fede, che se domandiamo qualcosa nella sua volontà. E questo chiedere, vedendo bene la parola, non è un chiedere nel mendicare, non è un chiedere: per favore Signore, ti prego, nel mendicare qualcosa. No, il chiedere, la parola utilizzata qui, è quella di un figlio che chiede al padre. Quando un figlio chiede al padre è un chiedere un po' particolare. Questa, sapete, questa parola la utilizza anche Gesù quando dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. E poi fa questo esempio e dice: ma qual è l'uomo tra voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, dice Gesù, quanto di più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gli domandano. Quindi l'invito è: chiedete al Signore, chiediamo, portiamo i nostri pesi, le nostre difficoltà, chiedete al Signore. L'invito è proprio di portare le nostre richieste al Signore. Gesù illustra questo dovere come un paragone, dice: i genitori terreni generalmente non induriscono i loro cuori verso i propri figli, tanto da negare a loro le cose necessarie. Chi nega le cose necessarie ai propri figli? Credo nessuno. Il pane quotidiano. Oppure chi ride delle necessità dei propri figli? Nessuno. Qual è quel genitore che ride delle necessità dei loro figli? E allora qui Gesù dice, ma dice, se il nostro affetto naturale è quello di dare, e noi siamo peccatori, immaginate Dio quanto di più può dare quando noi ci mettiamo davanti a Lui in preghiera. Perché Dio, fratelli, non contende con noi, con i Suoi figli, ma Dio è con noi. Dio è con noi. C'è il Salmo 34 che dice: gli occhi di Dio sono sui giusti, sono sui Suoi figli, i Suoi orecchi sono attenti al loro grido, l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. E noi molte volte invece nelle prove, nelle difficoltà, siamo un po' presi alcune volte dallo sconforto, perché molto probabilmente, fratelli, non chiediamo. Molte volte il nostro istinto è quello di fare subito di testa nostra, pensare a come risolvere di testa nostra, e poi dopo forse chiediamo a Dio. Gesù ci sta invitando invece a dire: chiedete al Padre, chiedete ogni cosa. Il Signore Gesù ci incoraggia a venire a Dio in tutte le circostanze. Non solo Dio è buono, ma Giovanni ci ricorda anche che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E questa è la certezza nostra che abbiamo. Egli ci esaudisce, è una certezza che noi abbiamo attraverso la preghiera. Dio esaudisce le nostre preghiere se preghiamo la sua volontà. E come avete notato, Giovanni condiziona la promessa qualunque cosa con secondo la sua volontà. E la certezza è questa, che se noi chiediamo qualsiasi cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Dio ascolta tutte le nostre preghiere, perché Lui è onnisciente. Tuttavia le ascolta nel senso che le ascolta favorevolmente, perché noi siamo Suoi figli che chiedono le cose per fare la Sua volontà. Questi versetti non stanno dicendo che noi abbiamo la certezza che Dio soddisferà ogni nostra richiesta. Non è questo quello che vuole dirci Giovanni. Non sta dicendo che Dio è una carta bianca per ogni nostra richiesta. Qualsiasi cosa chiediamo a Dio, Dio la soddisferà. La preghiera non è un modo di comodo per imporre la nostra volontà a Dio, per dire: Dio fai questo, Dio fai quest'altro, Dio fai così, ma piuttosto la preghiera è un modo per subordinare la nostra volontà a quella del Signore. Noi, quando non cerchiamo di fare la volontà di Dio, forse vogliamo fare la nostra volontà. Quando cerchiamo di non fare la volontà di Dio, noi cerchiamo di fare la volontà, e forse ce ne rendiamo conto quando preghiamo. Come suonano le tue preghiere? Come sono fatte le nostre preghiere? stiamo esprimendo la sottomissione al Signore quando preghiamo per la nostra vita, oppure noi ci avviciniamo al Signore con la nostra lista di desideri. Molte volte nelle nostre richieste a Dio neanche ci chiediamo, e alcune volte lo confesso anche io, ma qual è, Signore, la tua volontà per questo? Qual è la tua volontà per quello che sto attraversando? E forse se lo confessiamo tutti, occasionalmente, forse trattiamo un po' Dio come un genio, come se esistesse Lui solo per soddisfare le nostre richieste. Noi abbiamo delle necessità e le portiamo al Signore. Quando ci mettiamo davanti a Dio in preghiera e chiediamo le cose con l'idea di conoscere già qual è la volontà di Dio per noi, noi chiediamo una cosa, la chiediamo a Dio, e la chiediamo nel modo come se noi già sappiamo qual è la sua volontà, e poi questo non accade, perché non è la volontà di Dio, forse è la nostra, non lo so, non lo sappiamo. E allora quei momenti noi restiamo delusi, rimaniamo delusi e diciamo, ma perché Dio non mi risponde? Ma perché è passato tanto tempo? E forse, dico forse, perché io non lo so, forse dovremmo chiederci, ma questo che sto chiedendo è nella volontà di Dio? Forse la nostra preghiera è guidata dalle scelte personali, da scelte passionali, forse le nostre preghiere sono guidate da interessi, da idee romantiche, forse le nostre preghiere non hanno nessuna base biblica, forse riconosciamo Dio per la sua grandezza. Capiamo che Dio è grande, che Dio è onnisciente, lo lodiamo per la sua grandezza, questo può accadere, ma nella preghiera cerchiamo di sfruttare Dio per i nostri desideri. Invece anche la preghiera è un mezzo in cui noi rimettiamo la nostra volontà a Dio, al Signore. Forse alcune volte però le nostre preghiere sono dettate dall'urgenza, e questo è normale. Forse abbiamo delle necessità impellenti, forse sono dettate dalla salute, forse stiamo attraversando un pericolo imminente, e ci sono nella Bibbia preghiere di questo tipo. Pensiamo ai salmisti, che erano accerchiati dai nemici e dicevano, Signore salvami, e quelle sono preghiere dettate dall'urgenza ed è normale. Pensiamo alla preghiera, credo più corta, che troviamo sulla Bibbia, quella di Pietro, quando tentò di camminare nell'acqua e disse, Signore salvami, perché stava affogando. Alcune volte le nostre preghiere sono così, ed è normale, perché forse abbiamo una necessità impellente, un'urgenza, però questo non deve essere la nostra norma. Non possiamo pregare sempre in queste condizioni, richiedendo solo e sempre le cose a Dio. Perché la preghiera, come abbiamo visto e come abbiamo letto, è il modo per subordinare la nostra volontà a quella del Signore. È un bel momento quello, è una bella occasione per metterci sullo stesso piano col Signore, per portare la nostra persona davanti al Signore, per abbassarci a Lui, per confrontarci con Lui. Non è solo una lista della spesa quando andiamo davanti al Signore. E allora forse vi chiederete, ma allora qual è la volontà di Dio per me? Qual è la volontà di Dio? Che cosa dobbiamo pregare noi? Allora, se noi siamo figli di Dio, qui è scritta la volontà di Dio. Nella sua parola è scritta la sua volontà. E per conoscere la volontà di Dio dobbiamo leggerla, dobbiamo meditarla, e così conosceremo la volontà di Dio. La conosceremo sempre di più, e non possiamo pregare la volontà di Dio se noi non la conosciamo. Ad esempio, sappiamo che Dio ha una volontà generale, e troviamo scritto, per l'uomo, e Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Questa è una volontà di Dio generale per l'umanità. Quindi, qual è uno scopo della nostra vita? Lo scopo della nostra vita è contribuire a questa volontà di Dio, quindi portare gli altri a Cristo, testimoniare agli altri di Cristo. E quindi le nostre richieste, le nostre preghiere, se preghiamo per la volontà di Dio, dovrebbero comprendere questo, cioè portare le persone a Cristo. Signore, aiutami, come posso fare in questa situazione a portare altre persone a te? Forse la prova che stai attraversando, il momento che stai attraversando, forse Dio lo sta permettendo per portare altre persone a Cristo. Non so se te lo sei mai chiesto di questo. Sappiamo anche un'altra volontà del Signore, però questo è più di tipo personale, che riguarda ognuno di noi. Il Signore ha una volontà ben precisa per ognuno di noi, per me e per te. La volontà è che quello che Dio ha iniziato lo porterà a compimento nella nostra vita. E cioè Dio trasformerà giorno dopo giorno la nostra vita per essere trasformati a sua immagine. Se siamo suoi figli, noi la volontà di Dio è quella di essere trasformati a sua immagine, giorno dopo giorno, e forse prova dopo prova, forse dolore dopo dolore. E lui, Dio vuole che ogni figlio cresca fino alla statura di Cristo, per nulla mancanti. E è stato prima ricordato in preghiera, e forse allora anche le difficoltà, forse anche il dolore può rientrare nei piani di Dio per la sua volontà. E allora quando siamo nel dolore, nella prova, nella difficoltà, forse dobbiamo chiederci al Signore di aiutarci a fare la sua volontà. E il fatto che Dio esaudisce le nostre preghiere secondo la sua volontà, io vi posso assicurare che questa per me è una garanzia, è una gioia, è una benedizione, sapere che Dio esaudisce le nostre richieste secondo la sua volontà. Pensate, Dio sa molto meglio di me quello che è giusto e buono per me e per te. Pensate per un attimo, pensiamo se Dio avesse esaudito ogni nostra preghiera. Io, per quello che è la mia vita personale, io non saprei se oggi ero qui, se Dio avesse risposto ad ogni mia preghiera. Non so la mia vita adesso come sarebbe, in quale casino mi troverei, se Dio avesse risposto ad ogni preghiera. Come penso voi? Ma il passo ci dice che Egli esaudisce le nostre preghiere, quelle che sono secondo la sua volontà. E quelle che sono secondo la sua volontà è quelle perché Dio vuole il nostro bene. Perché a Dio ogni cosa è in controllo. Sapete, un altro mezzo in cui la volontà di Dio è rivelata è attraverso la Chiesa. La volontà di Dio viene rivelata attraverso la Chiesa, attraverso i fratelli responsabili, attraverso gli anziani, perché molte volte noi la volontà di Dio la sappiamo, la conosciamo, ma alcune volte accade che facciamo fatica ad applicarla. E allora il Signore ci mette davanti a noi, ci ha messo nella Chiesa, che è una benedizione, che quando facciamo fatica ad applicare la sua volontà nella nostra vita, abbiamo delle guide intorno a noi che ci ricordano qual è la volontà di Dio per noi, per il nostro bene, e abbiamo delle persone che ci aiutano a farci conoscere la sua volontà, come ho detto prima, come gli anziani, come le persone mature. Dio ha un piano straordinario per i suoi figli, e questo piano non solo contempla la salvezza e la gloria futura per coloro che accettano Cristo come Salvatore, ma anche una vita piena di benedizioni e una vita vissuta nella gioia, nella realizzazione completa qui sulla terra. E soltanto scoprendo, se noi scopriamo e camminiamo nella volontà di Dio e viviamo secondo questo piano, allora noi troviamo la nostra felicità, la vera gioia che è scritta nella Bibbia. Le nostre preghiere quindi non dovrebbero chiedere solo delle cose. Signore dammi questo, Signore dammi quest'altro, ma dovrebbero andare a fare un passo oltre, dovrebbero andare avanti. Signore dammi questo perché voglio fare la tua volontà nel mio posto di lavoro. Signore dammi la forza a scuola per non copiare, perché voglio fare la tua volontà nel posto di lavoro. E così abbiamo visto il primo punto. Ed ora vogliamo vedere il secondo punto, come ho detto all'inizio. Il passo di oggi ci illustra la certezza del credente attraverso la preghiera, che sono due aspetti. Il primo è la certezza nelle fiducia che egli ascolta, e la seconda è la certezza nel sapere. Voi direte, ma il fatto del sapere è una certezza? Sì, Giovanni la mette fra le certezze. E dice infatti che se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. La seconda certezza del credente la troviamo proprio in questi versetti, è nel sapere. Dice, noi sappiamo, non so se voi avete notato, ma questo verbo noi sappiamo è il verbo più usato in questi ultimi versetti. Dice, noi sappiamo, è usato 6 volte. E il fatto di sapere questo verbo, per l'uso del verbo infinito, equivale a dire che noi sappiamo di avere già. Le nostre preghiere sono ascoltate da Dio e le cose che domandiamo secondo la sua volontà abbiamo la certezza che sono gradite a Dio. E se sono gradite a Dio, noi sappiamo che Dio è buono nei nostri confronti. E se noi sappiamo questo, la nostra fede aumenterà. Sono grandi le liberazioni, le misericordie, le benedizioni, sapere che le nostre preghiere sono ascoltate o accettate. Sapere questo è buono come sapere che hanno già una risposta. E così abbiamo la certezza che Dio è buono nei nostri confronti, che siamo perdonati. Se confessiamo i nostri peccati abbiamo la certezza che siamo perdonati, che siamo consigliati da Lui e che se chiediamo le cose secondo la Sua volontà siamo santificati. Se è così allora, noi sappiamo già queste cose prima di chiederle. Noi abbiamo degli esempi di preghiera che l'abbiamo letto anche prima, non so se voi avete notato, ma i salmisti, il Salmo generalmente è composto da un momento in cui il salmista si trova nelle difficoltà, forse era proprio accerchiato dai nemici, non lo so, eppure poi alla fine, verso la fine, vediamo che il Salmo, lo vogliamo prendere insieme, Salmo 59, 17, il salmista era nella difficoltà, nella prova, eppure finisce come quasi tutti i salmi con questo versetto: o mia forza, a te salmeggerò, perché Dio è il mio rifugio, è il Dio che mi fa bene. Com'è possibile? Oppure la preghiera di Anna, vi ricordate Anna quando si era rallegrata nel momento in cui chiedeva al Signore un erede? Tanto è vero che la persona che era lì la prese anche per ubriaca, eppure lei si era rallegrata già prima di chiedere perché Dio l'avrebbe esaudita. Oppure il credente Giosafat nella questione delle sue preghiere, al punto egli nominò dei cantori per lodare il Signore in anticipo delle cose che chiedeva. E perché? Ma perché questa gente lodava così il Signore? Com'è possibile lodare il Signore nelle prove? Che cosa sapevano loro? Loro sapevano una cosa, che Dio li avrebbe soccorsi. Sapevano questo, che Dio li avrebbe soccorsi al momento opportuno, che Dio non li avrebbe abbandonati al nemico. E noi sappiamo questo, fratelli, che anche nel momento della prova, nella difficoltà, nel momento della nostra preghiera, noi sappiamo come ci ricorda Giovanni, noi sappiamo che Dio non ci abbandona, che Dio ci ascolta. E allora, in conclusione, come sono le nostre preghiere? Come ci accostiamo al Signore? Gesù è morto per darci queste certezze. Noi come ci accostiamo? Ci accostiamo con una fiducia, così vediamo che succede? Ci avviciniamo con una lista della spesa soltanto? O ci avviciniamo perché abbiamo la certezza che il Signore ci esaudisce le nostre preghiere se preghiamo secondo la Sua volontà? Dobbiamo smettere di pensare alcune cose che sono dannose per la nostra persona, tipo: se qualcosa è nella volontà di Dio, allora perché Dio non lo fa? C'è bisogno che forse io devo pregare Dio per la mia volontà? Lui sa tutto. Perché dovrebbe aspettare di compiere la sua volontà quando preghiamo? Perché Dio ci ha incaricato di lavorare con Lui. Dio vuole che noi lavoriamo con Lui. Come ci ricorda in Seconda Corinzi, è scritto: come collaboratori vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano. Dio vuole che noi portiamo le nostre richieste al Signore. Dio vuole che noi ci sottomettiamo a Lui e Dio vuole lavorare con noi. E questo significa portare le nostre necessità, la nostra volontà, il nostro programma, i nostri progetti, tutte le cose al Signore, tutte le cose al Signore. Perché Dio vuole preoccuparci e ci tiene alle cose nostre. La preghiera del credente quindi non sono fatte inutilmente, cari fratelli, non sono un grido alto di dolore che si perde nello spazio, che si perde nel vuoto, ma è una certezza che riguarda la nostra vita, la nostra persona. In Proverbi 15:29 è scritto: il Signore è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. La Bibbia insegna questa fiducia della certezza, che è scritto: non è nell'oro che dobbiamo rimettere la nostra fiducia, né nell'uomo, per quanto intelligente e grande possono sembrare a noi, ma in Dio. È scritto nel Salmo 65:5, in Proverbi 3:26 e in Proverbi 14:26. Allora concludo con un versetto che vi invito a prendere, si trova in Ebrei 4:16. Ebrei 4:16. Ebrei 4:16. E questo è l'invito, è un versetto che vorrei lasciarvi. E dice: è scritto: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. La grazia perfetta insieme alla grandezza del nostro Dio che intercede per noi dal cielo. Ci deve spingere ad accostarci a Dio sempre di più, nell'adorazione, nella preghiera, ma proprio con la fede, con la certezza di accostarci a Lui. Il trono di Dio, se avete notato, qui è chiamato il trono della grazia, perché su di Lui siede non solo un giudice, ma è un Padre, riconciliato per mezzo del sangue di Gesù, pronto a spargere grazia dopo grazia. E la misericordia e la grazia insieme esprimono in fondo la stessa cosa, soltanto che la misericordia è la bontà e la compassione che Dio ha verso i miseri e bisognosi. La grazia invece è la bontà che Dio perdona gratuitamente i suoi figli. E allora, se tu stai nella prova, se oggi sei debole, se sei travagliato forse nella prova, implora il Signore della misericordia e della grazia presso di lui nel nome di Gesù, e Dio risponderà concedendoti un soccorso opportuno. E invece è una cosa brutta per noi cristiani di ogni tempo, non solo per noi, di ogni tempo, che quando abbiamo un sommo sacerdote come Gesù lo trascuriamo e mettiamo la nostra fiducia in altre cose, forse negli uomini. Ma Gesù grida: venite a me e io non metterò fuori colui che viene a me. Sapete, quando ci mettiamo in preghiera davanti al Signore, nell'accostarci a Dio, metterci a Lui in sottomissione, è sempre un momento di culto, è sempre un momento di adorazione quando siamo in preghiera. Ma chi si accosta a Dio veramente non è quello che fa una cerimonia, fa un culto nella cerimonia, che fa un po' le stesse cose, come una macchinetta, come un robot, che forse fa le cose ma senza convinzione. Chi loda Dio veramente non è colui che sta lontano da Lui per paura, che è pauroso, ma chi si appressa a Dio veramente e chi è conscio della propria indegnità e si appoggia sulla mediazione di Cristo e offre allora a Dio una totale fiducia, una totale certezza in Lui. È importante quindi mantenere la preghiera con Dio, cari fratelli, perché la preghiera è il mezzo che ci consente di comunicare con Dio e di stare in comunione con Lui. E questa è una certezza che rafforza la nostra comunione con Lui. E Gesù è morto proprio per questo, per donarci queste certezze. In Proverbi dice: riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Il passo di oggi allora ci ha incoraggiato affinché possiamo portare in preghiera ogni cosa al Signore, perché abbiamo la certezza che se noi preghiamo la Sua, secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce, e perché sappiamo nel nostro cuore che Lui non ci abbandona e non ci lascia da soli. Amen.